Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Ci aveva invitato ad entrare in questo mistero del santo connubio tra Dio e la sua creazione, già la prima lettura di Isaia, che costantemente faceva riferimento alla passione che Dio ha per la sua sposa, per Israele. Non solo per Israele, il Dio creatore ha passione per tutta la sua creazione. Il Dio salvatore di Israele ha passione per il suo popolo che si è eletto. Il Dio che lo difende dalle guerre, no? Lo mette nelle condizioni di vincere e di entrare nella terra promessa, ha passione per questa nazione. Il Dio, infine, che ha passione per ogni uomo, manda il suo figlio ad incontrarci per sposare la nostra vita. E l'immagine della Chiesa come sposa forse è quella che rende meglio la relazione che Dio ha anche con l'anima di ciascuno di noi nello Spirito Santo. Dunque, appena uscito dalle acque del battesimo e aver, come raccontano gli altri evangelisti, e dopo aver anche incontrato il demonio nel deserto, finalmente Gesù comincia il suo ministero pubblico. Nel Vangelo di Giovanni lo comincia con le nozze di Cana. Con questo prodigio, con questo miracolo, che in realtà in parte è il racconto di un miracolo, cioè dell'acqua trasformata in vino, è passato purtroppo così anche nel senso comune, come se fosse un prodigio, una cosa, no? Magica quasi. In realtà c'è in questa icona delle nozze di Cana tutto il mistero di Cristo, quello che lui ci ha voluto raccontare, quello che fa per noi, che costituisce per noi l'autentica speranza nell'intervento di Dio nel corso della storia. E guardiamoli insieme anche in questa pessima traduzione che ci hanno riportato, no? Di Gesù che dice alla madre: «Che cosa vuoi da me?», no? Vi ricordate l'altra che diceva: «Che c'è tra me e te, o donna?», per dire: tra me e te non c'è altro che l'attesa del compimento di un'ora. Il compimento di un'ora. Tu sai cosa vuol dire entrare nella storia con l'idea che ci si può attendere un compimento? Vuol dire che tutto quello che vivi oggi, che tutto quello che la storia ha vissuto, che anche i momenti più difficili come quello nel quale probabilmente ci troviamo tutti ora, anche quello è affidato alla lettura globale di una storia che deve compiersi. E le storie si capiscono proprio quando sono compiute. Le storie diventano comprensibili quando l'ultima parola, finalmente, getta un faro di luce su tutto quello che è accaduto, anche sulle cose negative. Guarda la tua vita. Quanti momenti difficili hai avuto? Mentre li vivevi ti sembravano impossibili. Oggi a riguardarli ti ricordano il dolore che hai provato, ma anche ti dicono che è stato possibile affrontarli, che hai mutuato sapienza da quei momenti e che la speranza, se è nata, ha posto le radici proprio là dove tu stavi più in difficoltà. Dunque, la storia come un compimento, questo è il senso del racconto delle nozze di Cana. E poi i personaggi, i fatti, un matrimonio prima di tutto, un matrimonio, quello che Dio, diceva Isaia, desidera con il suo popolo, un'unione. Sai cosa vuol dire, no? Oddio, adesso magari sono pochi a saperlo, no? Ma l'unione tra lo sposo e la sposa è un'unione nella quale l'uno è tutto per l'altro. Ora, prova a guardare questo in Dio. Dio che sia tutto per il suo popolo e il suo popolo tutto per Dio, non solo, il suo popolo non sempre è tutto per lui e Dio rimane sempre tutto per il suo popolo. È una logica sorprendente. Dunque, in questo matrimonio tutti stanno a guardare quello che succede. Nel matrimonio della storia tra Dio e l'umanità tutti stanno a guardare che succede e a un certo punto manca il vino, manca la sapienza, manca il desiderio di andare avanti, manca la speranza. Che dici tu, cristiano? Ti metti in fila con tutti gli altri pagani, empi della terra a dire ormai va tutto male, tutto non c'è più religione, è finito tutto, prima si stava meglio. C'è una parola per te se pensi questo, lo dice la scrittura. Stolti quelli che dicono che le cose di prima erano migliori. Noi siamo chiamati a guardare al fondo di questa storia, non a come era prima, perché Dio la sta guidando, anche se noi siamo peccatori, miscredenti, eccetera. Allora manca il vino e è la madre a farsi interprete di questa mancanza. È la madre che si fa interprete di questo bisogno evidente. Non c'è più sapienza? Bene, allora, figlio mio, dà sapienza a questa gente. Questo matrimonio sta diventando difficile, questa storia sta diventando pesante per chi la affronta. Dà sapienza a questa storia. Restituisci il desiderio alla storia di procedere con fiducia. E Gesù dice: ma che c'è tra me e te, o donna? Io devo attendere un'ora. Dirà ancora nel Vangelo di Giovanni più tardi, dirà: io per questo sono venuto, per questa ora, e poi alla fine l'ora è compiuta. Dunque quest'ora nel Vangelo di Giovanni è una missione che il Figlio si è incaricato di portare a termine. Ma nonostante questo, nonostante l'ora non sia ancora giunta, nonostante le promesse non si sciolgono ancora, il Figlio dice alle persone che erano là: andate, prendete l'acqua del leggiare, l'acqua, capisci, l'acqua, l'inconsistenza della vita. Ma chi ti potrebbe dire a te che stai con dei problemi pressanti, con una solitudine schiacciante, per qualche cosa che è accaduto, per qualcuno che hai perduto, per come vanno le cose? Chi può dirti che l'insipienza di quello che vivi oggi in realtà è fondamento di quello che Dio vuole darti domani? Non domani quando muori, domani nel giorno in cui tu aderisci a questo piano con tutto te stesso. Ebbene, in questo paradosso Gesù dice: bene, questa insipienza, questa inconsistenza della storia, delle cose che accadono, tutto uguale, tutto va male, tu prendi questa storia e falla entrare nel sacramento, falla entrare nella trasformazione delle specie perché diventino la presenza reale. E quando vanno ad attingere quest'acqua si accorgono che è un vino migliore. Hai capito, cristiano? Un vino migliore. Noi stiamo aspettando questo vino migliore che venga versato. Mentre tutti dicono che alla fine ci sarà un macello e Dio si è arrabbiatissimo da secoli con tutti, finalmente farà una giustizia che guarda un po', invece di fare il bene, farà il male a tanti. Ma è così? Questo sta facendo Dio? O sta aspettando Dio che tutti gradualmente diventino una cosa sola, come il Figlio gli ha chiesto all'ultima sera, proprio nel Vangelo di Giovanni, per restituire a tutti questa pienezza? Beh, l'uomo del mondo l'uomo che ragiona con le logiche del mondo, in questo caso anche qua brutta la tradizione, colui che dirigeva il banchetto, sembra, no? Un cameriere. Ma là il maestro di tavola, diceva quella versione che ci ricordiamo, il maestro di tavola, quello che pensa di essere l'interprete della cerimonia della vita, quando manca il vino dice è finito tutto, e quando vede che il vino che viene versato è più buono si scandalizza. Ma chi sarà questo maestro di tavola che si scandalizza con il Signore e dice ma come, stava andando tutto male finalmente e tu invece... Non si fa così, il vino buono si dà prima, ma chi è che dà il vino buono prima e il vino cattivo dopo? Non lo sai? Non l'hai sperimentato? Chi ti ha fatto gustare le cose sollecitando il tuo gusto, il tuo piacere, e poi alla fine ti ha accusato e ti ha detto ormai non c'è più niente, ormai è finito tutto? Non era quel maestro di tavola, il principe di questo mondo che pensa ad avere le chiavi della verità, della storia, e invece non può che registrare la sua sconfitta e la vittoria di Gesù Cristo. Si scandalizza il maestro di tavola, ma tutti ormai sono pieni di questa gioia e tutti festeggiano un matrimonio che deve compiersi. Allora la Chiesa ci chiede questo, all'inizio dell'anno liturgico ci chiede di prepararci alla gioia, di prepararci all'idea del compimento, all'esultanza per aver ottenuto tutto quello che ci è stato promesso. E sapete cosa? Ci è stato proprio promesso, non ve lo dimenticate. Ci è stato proprio promesso, Dio si è legato a noi con il sangue del suo figlio e guardando alle piaghe del Cristo sempre si ricorda che questo patto, che questa alleanza è destinata a vincere, non a perdersi nelle cose della vita. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai seminato al centro della nostra vita la speranza che tutto si compia secondo la tua volontà. Se siamo riluttanti o increduli davanti alla fedeltà delle tue promesse, donaci ora, in questa celebrazione, in questo tempo santo, la speranza di vedere il tuo piano giungere fino alla fine per la salvezza di tutti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Gli empi di questo mondo ritengono che il suo tempo sia terminato, ma tu versi vino nuovo, come una speranza nuova nel cuore dei tuoi figli. Aiutaci a guardare a questa prospettiva. Manda pastori secondo il tuo cuore, che sostengano le speranze di questo tempo, di ogni uomo che è in difficoltà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, se non abbiamo testimoniato la fiducia in queste promesse che tu hai fatto all'umanità e a tutta la creazione, perdonaci, dacci la possibilità di rimediare, fa che possiamo accendere nel cuore dei tuoi figli il desiderio di contribuire all'edificazione del regno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, facciamo i conti con tante difficoltà personali, soggettive, ma anche di questo momento, quelle che riguardano tutti gli uomini. Non permettere che soccombiamo di fronte alle difficoltà di questo tempo. Dacci la possibilità di ricostruire una storia credibile. Dacci la possibilità di ricordarci il sacrificio che il tuo figlio ha compiuto per la nostra salvezza. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, io ti prego, ti invoco con tutto il cuore e con tutta la vita per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, sai come si dibattono di fronte a situazioni difficili. Sono oppressi, schiacciati talvolta, impauriti dagli eventi del mondo, mettili a riparo dalla sfiducia, che è logica del maligno, con tutte le sue seduzioni. Da ogni maleficio guariscili, da ogni legame scioglili, da ogni dipendenza liberali. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.